apriamo con un altro importante appuntamento nel calendario del gennaio 2021 che sta per arrivare. L'8 gennaio 2021 la Fondazione Leonardo Sciascia lancerà online la prima di tante manifestazioni organizzate nell'anno in cui si celebra il centenario della nascita del celebre scrittore siciliano. A partire dalle 19 del prossimo 8 gennaio, infatti, sui canali Facebook e YouTube della Fondazione sarà trasmessa in diretta una tavola rotonda che vedrà coinvolti alcuni degli studiosi che più assiduamente si sono occupati dell'opera di un intellettuale come Sciascia, che non si è mai schierato col potere. Molti sono gli ospiti che ne parleranno e noi adesso ne anticipiamo in parte i contenuti e poi parliamo anche di cosa succederà nel corso dell'anno, parlando sempre ovviamente di Sciascia, con il regista Fabrizio Catalano, che coordina le iniziative per il centenario di Leonardo Sciascia. Buongiorno, benvenuto e grazie dell'attesa.
Buongiorno, no, ma è stato un piacere, perché invece in questa attesa ho raccolto un sacco di coincidenze, non solo quella che era ampiamente intuibile, della coincidenza degli anniversari di Sciascia e Dante, e Sava Salir Dante, diciamo, era una costante passione per mio nonno, ma...
Eccomi, scusi, io ho preferito definirla regista, ma ha fatto bene a ricordare che lei è anche il nipote di Leonardo Sciascia.
Sì, infatti, però... appunto, le due cose non si escludono,
non si escludono
anche certo, indipendentemente.
Certo, certo.
ma anche con Parma, perché alla fine il protagonista del romanzo che... malgrado mio nonno poi a un certo punto desse anche fastidio, è rimasto il più famoso, cioè Il giorno della civetta, il capitano Bellotti è originario di Parma. Quindi alla fine tutto torna come appunto in un buon poliziesco.
Certo, no, ma poi insomma diciamo che lo spessore, la vastità degli interessi di Sciascia sono qualcosa che forse alla memoria sfugge, no? Perché ci si concentra su altre cose, ma era anche e soprattutto un intellettuale appunto mai schierato, curiosissimo, insomma anticonvenzionale, no?
E questa è una lezione che ha dato Sciascia, che ha dato Pasolini, che hanno dato anche intellettuali non italiani morti alcuni decenni fa, Sartre, Manuel Scorza, eccetera. E quella che io ho sentito proprio teorizzare nella mia infanzia, cioè che il dovere dell'intellettuale è quello di opporsi al potere. E oggi in realtà potremmo dire che è esattamente l'opposto, cioè prima queste persone dicevano delle cose che davano fastidio, ma non per il piacere di dare fastidio, per il piacere di risvegliare le coscienze, per il piacere di fare delle domande, di porsi delle domande. Oggi quando si ascoltano i presunti intellettuali si ha la percezione che invece qualcuno gli abbia detto di dire qualcosa, che è esattamente l'opposto, e in questo la società è un po' senza anticorpi. A me è capitato, per esempio, nelle prime settimane del primo lockdown, che qualcuno mi chiedesse ma cosa avrebbe detto Sciascia del coronavirus, e a me, a rischio di sembrare vetero romantico, ho dovuto da rispondere che forse appunto con Sciascia o con Pasolini o con alcune delle persone che ho citato prima il coronavirus non sarebbe esistito. Poi si può dare a questo un significato metaforico o concreto, però alla fine il virus è il frutto di una società senza anticorpi, nella quale convivono estremo sviluppo tecnologico e totale mancanza di consapevolezza.
Ecco, questo è certamente un argomento di cui abbiamo avuto spesso occasione di dibattere, del ruolo ovviamente dell'intellettuale chiamato in causa o meno in un momento come questo. Tra l'altro volevo proporle una domanda nella veste che lei preferisce, cioè di coordinatore delle iniziative, di regista, di nipote di Leonardo Sciascia, ma la domanda è questa: in una situazione come la nostra, in cui inevitabilmente la comunicazione digitale ha assunto un ruolo ancora più importante di quello che già aveva, e credo che sia tutto sommato davvero un bene, che tipo di atteggiamento a suo avviso, e quindi di conseguenza riflettiamo sull'impossibile, su che cosa ne avrebbe detto Leonardo Sciascia, deve avere un intellettuale in un ambito comunicativo come quello attuale, così veloce, così talvolta distruttivo della verifica, no? Che richiede tempo.
Allora, come giustamente le dice, è difficile interpretare i pensieri di un morto.
Certo,
credo che, come dire, ma per lui come per tutti noi, La tecnologia in questo caso non va demonizzata in sé, anche perché la tecnologia è uno strumento, quindi in quanto tale non è né buono né cattivo. La tecnologia, come tutto, come la forchetta, posso usare la forchetta per mangiare la pasta o per infilzare l'occhio di qualcuno, e quindi non è la forchetta che è buona o cattiva. La velocità sicuramente avrebbe messo mio nonno a disagio. Non so come dire, non riuscirei a immaginarmi Sciascia in un dibattito televisivo di oggi, neanche su internet, in cui le battute devono essere arginate nei 15 o 20 secondi. Al tempo stesso però, per lui come per noi, la tecnologia è anche una grande lezione. Ecco, è capitato che la Fondazione Sciascia, in coincidenza con l'anniversario della morte, che è il 20 novembre, come ogni anno, abbia organizzato anche quest'anno degli incontri con le scuole. Questi incontri sono avvenuti online. Ecco, gli incontri hanno avuto in diretta 7.000 visualizzazioni e ora credo che abbiano superato le 50.000. Non sarebbero mai venute 7.000 persone quel giorno a Racalmuto, che è un posto geograficamente oggettivamente isolato, ma non ne sarebbero mai venute neanche 700. E io ho visto persone che lo seguivano dall'Argentina o dalla Bolivia. Quindi, come dire, la tecnologia, se noi la sappiamo usare, ci è amica, e in questo senso io non penso che Sciascia l'avrebbe demonizzata. Va appunto saputa usare, e questo con un piccolo grande sforzo è dovere di tutti noi muoverci nel marasma che oggettivamente esiste.
Su questo sicuramente, e adesso torno invece a parlare di quello che accadrà in occasione dell'anniversario. Dicevamo già, no? La tavola rotonda, chi parteciperà?
Beh, allora sono gli studiosi, come lei diceva, che più proficuamente e assiduamente si sono occupati di Sciascia. Chiaramente la cosa sarà coordinata dal professor Antonio Di Grado, che è il direttore letterario della fondazione per volere di Sciascia fin dalla creazione della fondazione. Però insomma, poi tra gli altri ci saranno Matteo Collura, insomma, che vive non molto lontano da voi, credo, sì. che diciamo il biografo ufficiale di Leonardo Sciascia, e il poeta Nino De Vita, che era un caro amico, insomma, e tanti altri professori, Walter Veceglio, e tanti professori universitari e non, che appunto in questi anni si sono occupati dell'opera di mio nonno, ognuno dal suo punto di vista, e anche un po' in maniera informale, perché poi Sciascia giustamente rifuggiva alle celebrazioni, che le celebrazioni tendono a imbalsamare un autore. E quindi anche noi in quest'anno sciasciano dobbiamo andarci coi piedi di piombo, perché invece se c'è un autore che non va imbalsamato è Sciascia,
no.
perché nel penultimo romanzo di Sciascia, Il Cavaliere della Morte, a un certo punto c'è uno scambio di battute fra due personaggi. Il protagonista, che è un vecchio funzionario di polizia per tutto il romanzo chiamato il vice, è un agente dei servizi segreti. E allora, cito più o meno a memoria, il protagonista dice: ma si può sospettare che qualcuno abbia scritto una segreta carta costituzionale che comincia con la frase la sicurezza del potere si fonda sull'insicurezza dei cittadini. E l'altro risponde: di tutti i cittadini, anche di quelli che spargendo insicurezza si credono sicuri. Ora, più attuale di questo, diciamo, questa è di un'attualità devastante. E devo dire che la risposta dell'agente dei servizi segreti è quello che ci dà un po' di speranza in questo momento al contempo terribile e assurdo che stiamo vivendo.
Bene, sì, ci saranno anche altre azioni, e pur non imbalsamando Sciascia, qualcuno ha però, qualcuno di importante, Francesco Puma, creato un monumento che lo ricorda.
Sì, come no, c'è un monumento che l'amministrazione comunale di Racalmuto ha non solo fortemente voluto, ma che ha deciso di chiamare monumento letterario. Effettivamente il monumento è un cumulo di libri che raggruppano un po' di titoli sciasciani, e che appunto si ergerà, insomma, giustamente si sta disseminando il paese di Ragalluto di monumenti, però di monumenti interattivi, e questo nasce da tanti anni, perché quando tanti anni fa un'altra ovviamente amministrazione comunale decise di porre una statua di Sciascia, di far costruire una statua di Sciascia, la mise al centro del corso come se passeggiasse, in modo che tutti potranno interagire con lei. E infatti, fra le tante iniziative che, se il mondo tornerà a una parvenza di normalità, vorremmo intraprendere, per esempio c'è una mostra fotografica, c'è la ripresa di una mostra fotografica che è stata a Roma all'Auditorium un paio d'anni fa, di foto di scena del giorno della civetta, del film, di un grande fotografo che si chiamava Enrico Appetito. E questa mostra dovrebbe essere itinerante, nel senso, in parte alla fondazione, in parte al teatro, da Camuto c'è un bel teatro dell'Ottocento, in parte al castello, in parte per le strade, e per esempio fra queste foto di scena, così anche per aggiungere una nota simpatica, ce n'è una di Damiano Damiani, il regista, che in mancanza di un binario improvviso un carrello, e quindi ha appollaiato su una sedia a rotelle con la macchina da presa in braccio. E allora la curatrice della mostra, che è la figlia di Appetito, ha pensato di stamparla tridimensionalmente, e quindi l'effetto è di porla davanti alla statua, per cui l'effetto è come se Damiani filmasse Sciascia che passeggia nel corso.
Sì.
Per cui questo. E tra l'altro, a proposito di arte, insomma, sì, concludo, in contemporanea non solo verrà inaugurato il monumento, ma verrà presentato, questa è anche una bella iniziativa, una cartella che raggruppa un acquaforte di Alberto Martini. Alberto Martini, insomma, che è morto negli anni 50, è stato un grandissimo pittore, che è uno dei più grandi precursori del surrealismo nel mondo, e l'illustratore per antonomasia, ma questo è inquietante, dei racconti di Edgar Allan Poe. E quindi, in collaborazione alla Fondazione Sciascia e la Pinacoteca Alberto Martini di Oderzo, tracciando anche una diagonale molto politicamente corretta sull'Italia, dalla provincia di Agrigento a quella di Treviso, hanno immaginato questa cartella recuperando un acquaforte di Martini, Le Tre Sirene, e allegando all'acquaforte un testo che mio nonno aveva scritto per il catalogo delle opere di Martini negli anni 70.
Ecco, tra l'altro ci saranno parecchie pubblicazioni che vedranno la luce, no? Nelle prossime settimane, fra cui una, ed era da lì che era anche un po' nata la mia precedente domanda su una risposta impossibile o un'intervista impossibile, quella a Leonardo Sciascia sul contemporaneo, perché lei, Fabrizio Cattalano, insieme ad Alfonso Amendola e a Ercole Giapparini, provate a rileggere l'attualità sulla base della lezione, soprattutto etica, no, di Sciascia.
È stato un esercizio di stile che con questi amici, e per iniziativa dell'editore Simone Luciani, ci siamo imposti anche con piacere. Io devo dire, da diversi anni a me qualcuno mi chiedeva: ma tu dovresti raccontare i tuoi ricordi, eccetera, però io, per carattere, non sarei mai riuscito a farlo da solo, senza considerarmi, a torto ma poco conta, una sorta di profittatore. Invece così è diventato per noi anche un gioco con un gruppo di amici, anche tenendo presente la frase di mio nonno, che la cosa peggiore dell'essere morti non è il non esserci più, ma il vivere nei ricordi distorti degli altri. Però evitando questi ricordi distorti, o almeno sperando di averli evitati, abbiamo provato a leggere il presente. Tutti dicono che la nostra società avrebbe bisogno di un cambiamento, però effettivamente sembra che poco lo abbia preparato. Quando è scoppiata la Rivoluzione francese, sì, loro hanno preso la Bastiglia, ma prima Voltaire, Diderot, eccetera, avevano teorizzato un modello di società alternativo. La Rivoluzione russa potrà non essere andata come si sperava, però comunque prima c'era qualcuno che aveva teorizzato un modello sociale alternativo. Oggi è chiaro che il modello in cui viviamo è totalmente sbagliato. Tra l'altro vive in un assunto delirante senza precedenti di porre neanche l'economia ma la finanza al centro del progetto sociale. Una cosa che con tutte queste persone non sarebbe mai successa, secondo me, forse solo se prevedono romanti. E in realtà qualcuno, forse, e Leonardo Sciascia è uno di questi, può darci delle lezioni fra svariate virgolette, perché pur essendo stato un maestro elementare non dava lezioni, dava esempi anche nella vita. Potrebbe darci delle lezioni, e nelle sue opere e nel suo pensiero noi potremmo ricavare degli spunti per immaginare un modello sociale che ponga la cultura al centro. La cultura, che non è una parola così retorica, no, o no, che ribomba nel vuoto, è un insieme di sensibilità, consapevolezza, memoria, etica, che è tutto quello che manca, perché non è che tu dici pongo la scienza, che per ora è molto di moda, al centro del progetto sociale, ma se non c'è l'etica dietro, la scienza naufragherà, naufragherà la medicina, naufragherà l'economia, naufragherà tutto.
Sì, e quindi l'operazione che voi avete fatto adesso, grazie per avercela spiegata più in dettaglio, si intitola Il tenace concetto, esce per Rogas Edizioni, quando esattamente?
Esce esattamente l'8 gennaio, tra l'altro devo dire che Rogas, questo qualcuno degli ascoltatori lo sapranno, è indirettamente il nome della casa editrice, un omaggio a mio nonno, perché Rogas è il protagonista di uno dei romanzi di mio nonno, Il Contesto.
Certo.
L'ispettore Rogas che interroga, appunto, il nome Rogas viene dal verbo latino.
Allora, grazie intanto per averci anticipato in parte il lavoro che c'è, magari torneremo a parlarne più nello specifico, insomma avremo grande piacere di leggere Il tenace concetto. Allora, noi diamo ovviamente appuntamento ai nostri ascoltatori a partire dalle ore 19 sui canali Facebook e YouTube della Fondazione Leonardo Sciascia, dove appunto sarà trasmessa in diretta la tavola rotonda di cui ci parlava un attimo fa Fabrizio Catalano. Ritorneremo a parlare di Sciascia per tutto quest'anno, perché ci piacerebbe appunto non soffermarci soltanto sulla data dell'anniversario, credo che sia doveroso. Intanto grazie per le sue parole e per lo sforzo di avere promosso delle iniziative che certamente non sono retoriche, come dicevamo prima, perché questo è un rischio che credo nessuno, in particolare lei Fabrizio Catalano, avrebbe voluto correre. Grazie.
Grazie a lei.
Buon lavoro e risentirci.